Merci pour parler.
Primissimo piano.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Sai mai quello che ti capita?
Nel corso degli anni Ottanta, in Occidente inizia a intrufolarsi una nuova corrente artistica proveniente dalla piccola Hong Kong. I critici di tutto il mondo guardano a questo vivace movimento con interesse, ma molti avevano deciso di etichettarlo un po' prematuramente come commerciale. L'arrivo di Wong Kar-wai però cambia ogni cosa. Lui era diverso, ma allo stesso tempo uguale ai suoi connazionali. Gli strumenti visivi erano i medesimi, ma questa volta non vengono utilizzati per i soliti blockbuster d'azione, tanto amati in patria che facevano fatturare milioni alle case di produzione cinesi. C'era qualcosa in più. Wong era capace di fare film molto personali e molto poetici, trasgredendo le regole narrative e sfidando la tradizione cinese. Dallo sconcertante Hong Kong Express fino all'ipnotico In the Mood for Love. L'opera di Wong è di incredibile modernità e di una potenza espressiva travolgente. Wong è una specie di enigma, un uomo che si nasconde dietro i suoi inseparabili occhiali da sole e che difficilmente si concede alle pressioni dei giornalisti. Wong Kar-wai nasce a Shanghai il 17 luglio 1958. Suo padre era un marinaio, mentre sua madre una casalinga. Nonostante le vite apparentemente tranquille, entrambi i genitori di Wong erano dei ribelli e finché poterono cercarono di opporsi alla rivoluzione culturale portata avanti da Mao Zedong. La loro ideologia li portò a cercare una vita migliore al di fuori della Cina e perciò decisero di trasferirsi ad Hong Kong, all'epoca sotto il controllo inglese. Sfortunatamente però durante il viaggio Wong dovette separarsi dai due suoi fratelli, che riuscì a rivedere soltanto 10 anni dopo. Wong era un ragazzo timido e la differenza linguistica lo isolò dai suoi compagni di classe. Per lui imparare il cantonese di quella parte della Cina e l'inglese fu davvero un incubo, da cui riuscì a uscirne soltanto nel corso dell'adolescenza. Il fattore linguistico però giocò un ruolo fondamentale per il suo avvicinamento al cinema. Come lui, neanche la madre capiva il dialetto di Hong Kong e per evitare la noia di quei giorni era solita andare al cinema con il figlio. I film erano qualcosa che entrambi riuscivano a capire, al di là delle parole. Era un linguaggio universale basato sulle immagini, di cui si innamorò immediatamente. Grazie al cinema imparava a conoscere il mondo e una volta cresciuto scegliere di studiare le arti visive gli sembrò la cosa più ovvia da fare. A quei tempi non esisteva una scuola di cinema ad Hong Kong. Per fare questo genere di studi ci si doveva trasferire in Europa oppure negli Stati Uniti. La sua famiglia non poteva permettersi una tale spesa e perciò decise di studiare grafica al Politecnico di Hong Kong. A differenza sua, alcuni suoi coetanei erano riusciti ad andare all'estero per studiare e furono molti quelli che decisero di tornare in patria per fondare un nuovo movimento artistico. Nello stesso periodo entra in contatto con le figure del cinema mondiale che contribuiranno a formare il suo cammino professionale, come Jean-Luc Godard, Antonioni, Hitchcock e lo scrittore giapponese Murakami. Dopo la laurea partecipa a un master tenuto dalla TVB, la Television Broadcast Limited, un'emittente locale. Qui impara le fasi della produzione audiovisiva e in poco tempo inizia a lavorare per la televisione come sceneggiatore. Svolgerà questo ruolo per quasi 10 anni, in cui scriverà opere di diversi generi come il dramma, la commedia, il crime o il thriller. Lavori che otterranno in linea generale abbastanza consenso da parte del pubblico. Il film con cui inizierà a farsi notare però sarà Final Victory, uscito nel 1987 e diretto da Patrick Tam, un regista molto apprezzato in patria che divenne il mentore di Wong e lo aiuterà a farsi spazio all'interno della scena artistica di Hong Kong. E in breve tempo otterrà la sua prima nomination per la miglior sceneggiatura all'Hong Kong Film Festival. In questi anni, l'industria cinematografica asiatica cresceva come mai prima e per mantenere questa fase ascendente, le case di produzione erano alla costante ricerca di nuovi registi da poter lanciare sul mercato. In questo contesto, Wong fu contattato dalla In Gear Production, casa di produzione specializzata in film d'azione e gangster movies. L'idea di dirigere un film lo manda al settimo cielo. Dagli anni passati in TV aveva appreso che era impensabile realizzare un film di successo senza tenere ben presente il pubblico a cui si vuole parlare. Ma ciò non basta, bisogna aggiungere qualcosa di personale e più segreto. Il suo esordio alla regia arriva l'anno successivo con il film As Tears Go By, un omaggio non riconosciuto al film Mean Street di Martin Scorsese. La storia gira attorno al criminale Awa, interpretato da Andy Lau, che nel corso del film, oltre ai suoi malaffari, dovrà gestire anche quella testa calda del suo fratellino. Il film segna anche l'inizio della lunga collaborazione con Maggie Cheung, sua attrice di riferimento che grazie al regista diventerà in pochi anni uno dei volti più riconoscibili del cinema asiatico. I critici di tutto il mondo non tardano ad accorgersi di questa pellicola e arriverà a essere presentato la settimana internazionale della critica del 42esimo Festival di Cannes, senza contare i due premi vinti all'Hong Kong Film Awards, quello per il miglior attore non protagonista andato a Jackie Cheung e quella per la Best Art Direction vinta da William Cheng. La New Wave di Hong Kong era ufficialmente nata e Wong Kar-wai era la sua figura di spicco. Sfortunatamente per lui, il suo secondo lungometraggio, Days of Being Wild, non ottenne il successo di quello precedente. E in un mondo come quello di Hong Kong, fallire al botteghino significava letteralmente finire nel dimenticatoio dei registi. Dopo questo fallimento, nessun produttore volle investire più su di lui, e fu proprio in questo momento di crisi che decise di diventare anche produttore. Così facendo, ebbe modo di capire quella che lui definì la lezione più importante per un regista. Ogni regista deve essere sufficientemente umile ad accettare che non tutti i film sono sullo stesso piano. Bisogna adattare le ambizioni alle dimensioni che si addice veramente al film e accettare le limitazioni finanziarie e tecniche che ne derivano. Queste sono solo delle sfide da cogliere, da cui molto spesso nascono le idee più vincenti. Nel 1992 fonda la sua casa di produzione, la Jet Tone Films, insieme a Jeff Lau. Il loro primo lavoro sarà Ashes of Time, basato sul romanzo The Legend of the Condor Heroes, scritto da Gene Young. Sa di non poter fallire di nuovo, ed è proprio per questo che decide di girare un wuxia. Un genere che narra le gesta di eroi marziali della tradizione cinese, solitamente destinato al grande pubblico. L'idea di dirigere un film in costume lo entusiasma molto, e per rendere le cose ancora più interessanti ingaggia attori molto noti ad Hong Kong, come Brigitte Lin, Karina Lau e Tony Leung, attore che diventerà uno dei suoi collaboratori più fedeli. Il film richiede quasi 2 anni di lavorazione, per un costo totale di oltre 40 milioni di dollari. Nonostante sia un film di genere, Wong Kar-wai decide di non seguire banalmente le linee guida imposte dal wuxia e crea un'opera composta da una trama non lineare e frammentata, che confuse il pubblico dell'epoca e ottenne il titolo di film più bizzarro sulle arti marziali. Il film fallisce nuovamente al box office, ma ancora una volta viene salvato dalla critica internazionale, la quale apprezza il tentativo di sperimentazione all'interno di un genere ampiamente collaudato. Grazie a questo suo essere atipico, verrà presentato al Festival di Venezia, in cui sarà tra i candidati per il Leone d'Oro e riceverà il premio per la miglior fotografia, vinta da Christopher Doyle, il suo inseparabile direttore della fotografia.
Che ne dici di un hot dog? Sono buoni.
No, grazie. Solo un caffè freddo.
Non compri niente da mangiare alla tua ragazza?
È andata via.
Come mai?
Voleva cambiare sapore.
La svolta della sua carriera arriverà grazie a Chungking Express, un progetto nato durante le lunghe riprese di Ashes of Time. Nel corso dei 2 anni di produzione, Wong, per paura di un altro fallimento, decise di prendersi una pausa e in quel periodo girò in sole 5 settimane il film che gli avrebbe cambiato la vita. Il film è diviso in 2 episodi. Il primo parla della crisi attraversata da un giovane investigatore a causa della rottura con la sua fidanzata, dalla quale uscirà grazie all'incontro con una strana donna che indossa sempre gli occhiali da sole e che dirige un importante traffico di cocaina. Nel secondo episodio, invece, una ragazza di nome Faye, una cameriera di un fast food, si innamora dell'agente 633, ma la sua timidezza le impedisce di dichiararsi e non le resta altro che fantasticare su ciò che potrebbero essere insieme. Il film è accompagnato in maniera quasi ossessiva dalla canzone California Dreaming, del gruppo statunitense The Mamas and the Papas, che arriverà ad ottenere un vero e proprio ruolo all'interno della trama. Da questa pellicola si evince come la musica ricopre un ruolo fondamentale per Wong, anche se raramente troviamo delle colonne sonore composte appositamente per i suoi film. La musica per un film deve essere visiva, deve possedere una chimica capace di far reazione con l'immagine. Una cosa che troviamo spesso nella sua filmografia è l'utilizzo di musica d'epoca in film contemporanei. A suo parere, usare una melodia di un altro tempo significa rendere tutto un po' più ambiguo e complesso, due aggettivi che potremmo utilizzare per definire gran parte dei suoi lavori. Il film otterrà un successo totalmente inaspettato, e dopo poco tempo la Rolling Thunder di Quentin Tarantino contatta Wong Kar-wai, conosciuto al Festival del Cinema di Stoccolma durante la proiezione di Pulp Fiction. Grazie a Tarantino e alla Miramax riesce a far arrivare il suo film in numerosi cinema statunitensi e ad ottenere quell'attenzione mediatica di cui aveva bisogno. L'incasso finale sarà di oltre 7 milioni di dollari, e Steven Snyder lo inserirà nel suo celebre libro 1001 film da vedere prima di morire. Chungking Express inizialmente doveva essere diviso in 3 episodi, ma a causa della mancanza di tempo e dell'eccessiva durata che avrebbe inevitabilmente raggiunto, Wong decise di tagliare il terzo episodio. Quell'episodio diventerà il suo 5º film, col nome Fallen Angels, uscito nelle sale nel 1995. Molti critici lo trovarono troppo simile al film precedente, ma a questa accusa il regista rispose che Fallen Angels e Chungking Express debbano essere considerati come un unico lungometraggio. La solitudine, l'alienazione, l'incertezza saranno tutti temi che Wong non abbandonerà mai e che lo porteranno a parlare di argomenti che solo in pochi avevano avuto il coraggio di affrontare nella Cina di quegli anni. Un esempio di questa sua tendenza al rischio ci viene offerto da Happy Together, titolo ispirato alla celebre canzone dei Turtles. In questa pellicola viene affrontata l'omosessualità in una maniera del tutto nuova. La relazione dei due protagonisti, che per salvare la loro storia decidono di fare un viaggio in Argentina, viene mostrata come normale e universale, con cui ogni coppia può rispecchiarsi. A differenza dei film precedenti, questa volta la trama è più lineare e tutti i dettagli tipici dello stile di Kar-wai vengono meno per permettere allo spettatore una più facile immersione all'interno della storia. Il film verrà inserito nella lista dei candidati per la Palma d'Oro e Wong Kar-wai diventerà il primo regista di Hong Kong a vincere il Best Director Award.
Non credevo che ti innamorassi di me.
Nemmeno io lo credevo.
Nonostante il suo nome continui ad apparire nei festival di tutto il mondo, manca ancora la consacrazione definitiva, che arriverà soltanto con l'inizio del nuovo millennio. Nel 2000 esce infatti In the Mood for Love, con protagonisti Maggie Cheung e Tony Leung. La storia è ambientata negli anni 60 ad Hong Kong, in un momento storico in cui la città stava attraversando un pesante processo di occidentalizzazione. In questo esotico contesto, i due protagonisti, Chow e Sully Zhen, vivono le loro insoddisfatte vite in piena solitudine e nella continua attesa che i loro coniugi ritornino dai loro infiniti viaggi di lavoro. Durante i giorni festivi, o semplicemente durante le pause di lavoro, avranno modo di incontrarsi, conoscersi e infine innamorarsi. Un processo lento e articolato, solo come Kar-wai poteva riuscire a riprodurre su pellicola. Un film in cui sostanzialmente non accade nulla. Idea sostenuta da numerosi critici e confermata dallo stesso Wong, il quale ribadì l'effettiva mancanza della sceneggiatura durante le riprese e l'affidamento quasi totale in alcune sequenze dell'improvvisazione. Un lungometraggio fatto di colori primari e frasi ponderate, fumo di sigarette e canzoni d'amore disperate. Il tutto inserito in un ambiente ricostruito attraverso le sensazioni e gli odori di uno spazio che Wong ricorda molto bene. La percezione che si ha guardando questo film è quella di un ricordo, oppure di un sogno. La vicenda si svolge in un numero limitato di location, tutte accomunate dall'intento di voler trasmettere un senso di claustrofobia allo spettatore. La raffinatezza di questo film è data anche dagli incredibili abiti indossati da Sully Zhen, che continuano a cambiare al ritmo delle struggenti melodie composte dal compositore Shigeru Umebayashi. Secondo Christopher Doyle, In the Mood for Love celebra l'universo sociale di Hong Kong, in cui non esiste il concetto occidentale di privacy. Qui, tutto quello che sei è di dominio pubblico. Tenere un segreto oppure mostrare un'emozione diventa molto pericoloso. E perciò è la fantasia ad essere il moto perpetuo di tutto il film, che trasforma il desiderio in un'azione elettrizzante. Nel 2016 la BBC ha promosso una ricerca per individuare i più grandi film del XXI secolo, coinvolgendo critici di oltre 100 paesi, i quali indicarono In the Mood for Love come il secondo miglior film del nuovo millennio, alle spalle soltanto di Mulholland Drive di David Lynch.
Se quella sera non l'avessi incontrata, non avrei fatto caso al numero. E non avrei mai scritto 2046.
Il personaggio di Chow Kwan-man, scritto nel 1996, lo rivedremo anche nel sequel di In the Mood for Love, uscito 4 anni dopo col titolo 2046, incentrato sulle vicende accadute dopo la turbolenta relazione con Su. La storia viene contaminata da degli elementi del genere fantascientifico, richiamando alla mente quelle immagini surreali delle opere del già citato Murakami. In seguito, lavorerà per la prima volta ad un progetto che coinvolge attori americani ed europei. La pellicola in questione è Blueberry Nights, in cui figurano star del calibro di Jude Law, Norah Jones e Natalie Portman. Questo film è anche il primo della sua filmografia, girato completamente in inglese e fuori dal continente asiatico. Nel 2013 ritorna in patria per il suo secondo wuxia, The Grand Master, che parla della vita di Ip Man, maestro di arti marziali specializzato nel Wing Chun, riconosciuto come tra i più grandi di questa specialità e famoso a livello internazionale per aver avuto tra i suoi studenti artisti diventati in seguito delle figure molto importanti di questo sport, tra cui Bruce Lee. Negli ultimi anni il nome di Wong Kar-wai è stato accostato a diversi progetti, tra cui quello di un film basato sulla morte di Maurizio Gucci, che però è stato smentito dopo pochi mesi dalla prima notizia. A distanza di 7 anni non si sa ancora nulla dei suoi progetti futuri, ma siamo sicuri che la sua voglia di fare film non sia ancora finita. Dopotutto, la sua carriera non ha mai seguito una struttura lineare, rispecchiando esattamente le trame dei suoi film. Successi clamorosi alternati a fallimenti commerciali che hanno messo in serio pericolo il suo cammino cinematografico. Probabilmente è anche per questo motivo che ad oggi Wong Kar-wai è considerato uno dei più importanti cineasti viventi, che grazie alle sue opere è riuscito piano piano a sdoganare il cinema asiatico anche in Occidente. A dimostrazione ancora una volta del linguaggio universale del cinema, capace di rompere ogni barriera culturale e di farci emozionare tutti alla stessa maniera.